Il radiogiornale.
In Consiglio nazionale è cominciato l'esame dell'iniziativa per la sostenibilità targata UDC. Chiede il controllo dell'immigrazione per mantenere la popolazione residente sotto i 10 milioni fino al 2050. Il dibattito si concluderà giovedì. Maltempo in Nord Italia, allerta arancione in Lombardia, il Seveso esonda a Milano, situazione critica a Como, una donna dispersa in Piemonte, nell'Alessandrino. L'Italia si ferma per Gaza, sciopero generale per protestare contro la guerra di Israele, centinaia di migliaia in 75 città, scontri a Milano in stazione centrale. Sport calcio, l'attaccante del Paris Saint-Germain, il francese Ousmane Dembélé, ha vinto il pallone d'oro davanti alla Lamine Yamal del Barcellona e al compagno di squadra Vitinha. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. È una delle grosse pietre d'inciampo per i cosiddetti bilaterali 3, ma potrebbe anche rimettere in discussione la libera circolazione delle persone confermata 5 anni fa alle urne. Questa pietra l'ha piazzata all'UDC con un'iniziativa popolare forte di oltre 114.000 firme. Si chiama Iniziativa per la Sostenibilità e punta a contenere la popolazione residente sotto i 10 milioni fino al 2050. Il Consiglio nazionale ne dibatterà fino a giovedì, quando emetterà la sua raccomandazione di voto. Il centro ha già proposto un controprogetto. Ce ne parla da Berna Giampaolo Driussi.
Col dibattito odierno al Consiglio nazionale si è aperta una lunga campagna che ci porterà fino al voto popolare previsto nella prima metà del 2026. L'iniziativa mette un limite temporale e di grandezza alla popolazione residente, 10 milioni entro il 2050, con misure a cascata a partire dalla soglia dei 9 milioni e mezzo. Si inizierebbe dall'asilo per poi proseguire anche sul piano degli accordi internazionali, per esempio rinegoziando la libera circolazione fino all'ultima ratio, ovvero la disdetta di questo accordo se 2 anni dopo il superamento della soglia di riferimento non si dovesse tornare sotto i 10 milioni. La sinistra, capitanata dal PS, ha dal canto suo attaccato l'UDC parlando di irresponsabilità nel voler rimettere in discussione non solo i benefici della libera circolazione ma anche le conquiste ottenute nei buoni rapporti con gli stati vicini. Il controprogetto del centro in pratica conferma le soglie indicate dall'UDC, conferma anche gli obblighi da conferire al governo per rendere la crescita demografica più sostenibile, togliendo però l'elemento della rescissione degli accordi, perché, dice Pfister, denunciare de facto i bilaterali 1 per via della clausola ghigliottina sarebbe un prezzo troppo alto e si creerebbe fra l'altro incertezza. In questo modo l'UDC tenta così un approccio meno radicale contro la libera circolazione, integrando nel contempo un concetto, quello della sostenibilità, che trova orecchie aperte anche al di fuori del suo elettorato. Sarà ora interessante sentire cosa avrà da dire sulla proposta alternativa al controprogetto il Consiglio federale. La posizione dell'esecutivo verrà però esposta solo giovedì, quando continuerà il dibattito.
Piogge battenti e forti raffiche di vento si sono abbattute nelle scorse ore sulle regioni nord-occidentali dell'Italia, provocando ingenti danni, i maggiori in Lombardia, a Como e a Milano, e in Piemonte, nell'Alessandrino. I dettagli con il nostro collaboratore da Milano, Alessandro Braga.
La situazione sta lentamente tornando alla normalità, anche se sulle strade principali della città il traffico è ancora praticamente bloccato. Milano oggi si è svegliata sotto una pioggia battente che ha continuato a cadere per quasi tutta la mattinata. Non è bastata l'allerta arancione diramata ieri sera per evitare i danni. Poco dopo le 10 di questa mattina l'esondazione del Seveso ha praticamente sommerso i quartieri nord della città. Cantine allagate ovunque, così come diverse abitazioni al pian terreno. Viale Zara, che è una delle strade più importanti della zona, è diventato un torrente in piena, con l'acqua torbida che arrivava a un certo punto all'altezza dei finestrini delle automobili in circolazione. Anche il Lambro è uscito dagli argini, provocando danni nella zona, dove le case sono state risparmiate solo grazie al posizionamento delle paratie anti-esondazione fin dalle prime luci del giorno. Sono state evacuate alcune scuole, oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare per le automobili bloccate nei sottopassi, ma è stata l'intera parte settentrionale della Lombardia a essere colpita dal maltempo. Una delle situazioni più critiche è stato il Comasco. Il centro storico di Como è stato allagato, molte le strade anche ad alta percorrenza chiuse. A Blevio, sempre nel Comasco, un'automobile è stata travolta da una frana, per fortuna senza conseguenze per l'autista, e anche in Brianza ci sono stati moltissimi interventi dei vigili del fuoco per mettere in salvo gli automobilisti che erano rimasti bloccati nei loro veicoli. E anche l'Alessandrino è stato colpito questa mattina da forti piogge accompagnate da raffiche di vento. I vigili del fuoco sono stati impegnati per ore nel tentativo di evacuare una quindicina di turisti che erano rimasti bloccati in un campeggio. Anche lì, come in Lombardia, le chiamate per i soccorsi sono state moltissime. Ci sono state strade chiuse a causa degli alberi caduti e diverse segnalazioni di allagamenti nelle cantine delle case dei paesi dove la pioggia è stata maggiore. E anche lì la situazione però sembra via via migliorare, con lo spostamento della perturbazione più a sud, verso la Liguria, dove già la zona del Savonese ha avuto i primi danni.
La Francia ha riconosciuto lo Stato di Palestina durante la conferenza internazionale di alto livello per la risoluzione pacifica della questione palestinese e l'attuazione della soluzione a due Stati, organizzata da Parigi e Riyadh e attualmente in corso a New York. Secondo fonti del Palazzo di Vetro, riconosceranno a loro volta la Palestina nelle prossime ore anche Belgio, Finlandia, Lussemburgo, Malta, Nuova Zelanda e San Marino. Domenica lo hanno fatto Australia, Canada, Regno Unito e Portogallo. E l'Italia si è parzialmente fermata a sostegno di Gaza e per chiedere di rompere i rapporti con Israele. Lo sciopero generale promosso dai sindacati di base ha coinvolto numerosi settori, trasporti pubblici con blocchi al 90% e poi ferrovie, porti, scuole, università e servizi pubblici. Manifestazioni molto partecipate in 75 città, con alcuni momenti di tensione soprattutto a Milano e a Bologna. La cronaca della giornata con la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
100.000 manifestanti nella capitale, 50.000 a Bologna, in tutto si parla di oltre 500.000 di persone in piazza da nord a sud per dare voce e portare solidarietà al popolo palestinese.
Palestina libera!
Siamo tantissimi, almeno 7-8 cortei che vengono da zone diverse di Roma.
Quello che non fanno i governi bisogna che proviamo a farlo noi.
Ci ho operato, non sono andata.
Queste le voci di chi ha partecipato in maniera pacifica alle manifestazioni, ma ci sono state frange che si sono staccate dai cortei e hanno creato tensioni. A Milano, già bloccata dalla pioggia e dagli scioperi dei mezzi, alcuni hanno cercato di irrompere nella stazione centrale, dando vita a scontri piuttosto violenti con la polizia. Vetrine e porte della stazione infrante, una decina i fermati, diversi anche i feriti. A Bologna, autostrada bloccata, idranti della polizia in azione per respingere i manifestanti. A Genova i camalli hanno bloccato il porto, come avevano promesso quando la Global Sumud flottiglia era partita. Tra i cortei più partecipati, dicevamo, quello di Roma, dove la polizia ha autorizzato una deviazione sulla tangenziale est, parzialmente bloccata, e poi l'occupazione pacifica della facoltà di lettere dell'Università La Sapienza. Insomma, una giornata di mobilitazione che si è protratta fino a tarda sera, che è stata naturalmente anche un segno politico. Ricordiamo che l'Italia porta avanti una cautela diplomatica in relazione al riconoscimento dello Stato di Palestina e che lascia dunque acceso il clima in cui si muovono governo e opposizioni. Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, è intervenuta via social per augurarsi che tutti condannino le violenze, intese quelle di Milano.
Manifestazioni a sostegno del popolo di Gaza anche nella capitale ticinese, Bellinzona, dove circa 200 persone hanno sfilato rispondendo all'appello del coordinamento unitario a sostegno della Palestina. Spazio ora alla cronaca sportiva con David Conti.
Ben ritrovati. Ousmane Dembélé ha vinto il pallone d'oro. L'attaccante francese del Paris Saint-Germain ha preceduto nell'ordine lo spagnolo Lamine Yamal del Barcellona e il compagno al PSG, il portoghese Vitinha. La migliore giocatrice dell'anno invece è stata per il terzo anno consecutivo la spagnola Bonmatí. Miglior portiere con Yann Sommer tra i nominati Gigio Donnarumma. Squadra dell'anno il Paris Saint-Germain, tra l'altro battuto 1-0 a Marseille. In campo femminile l'Arsenal vincitore della Champions. In Serie A, battendo il Pisa 3-2, il Napoli ha ripreso la testa della classifica a punteggio pieno con 12 punti in 4 partite. Nell'hockey si torna in pista per un turno completo, il Lugano riceve il Berna, l'Ambri Piotta è ospite del Servette, il Davos è di scena a Zugo. Infine in Swiss League, sempre alle 19.45, Bellinzona Snakes impegnati in casa del Turgov.
Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, martedì 23 settembre. In tutto il paese nuvoloso con precipitazioni intermittenti, qualche schiarita a sud delle Alpi e temperature comprese tra 13 e 20 gradi al sud e tra 9 e 15 gradi al nord. È tutto per il radiogiornale di mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Beniamino De Ritis alla regia, buon proseguimento appuntamento d'ascolto e una serena notte.